Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Iniziamo questa settimana, almeno da parte del sottoscritto, con una forma non proprio smagliante. Anche io soffro di questi piccoli mali di stagione, grazie al fatto che sono piccoli, perché non mi sono vaccinato contro l'influenza stagionale, e né naturalmente ho assunto più dosi contro quella minchiata del Covid. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie. Quello che naturalmente ci attrae in maniera particolare in queste ultime ore ormai è questo scontro aperto all'interno della maggioranza e all'interno del centro-sinistra in generale, fra la coalizione politica che appoggia Antonio Bravi e le cinque liste civiche che si sono formate in appoggio della candidatura di Francesco Fiordomo, una candidatura emersa nella giornata di sabato con un comunicato, a dir il vero, non inviato contestualmente a tutte le testate giornalistiche. Si parte male, a dir il vero, da parte di questa coalizione nel voler selezionare, diciamo così, le testate amiche da quelle che magari non ritengono poi del tutto amiche o comunque non vicino a loro. E poi hanno rimediato con tante scuse dicendo: guardate che ci siamo dimenticati, però sta di fatto che questo è accaduto. Allora, è bazzecole, cioè non mi voglio soffermare neanche più di tanto su questo. Invece l'aspetto più rilevante è la questione della amarezza che ha espresso Antonio Bravi per la candidatura di Fiordomo. Perché? Perché dice: Non mi sarei mai aspettato che il mio ex sindaco, il mio amico, decidesse di correre contro di me alle prossime elezioni. Se per molti pesa come un macigno lo sgarbo politico, a me quello che veramente fa male, dice Bravi, è dover guardare indietro e rileggere la nostra storia personale con occhi diversi. Sono pieno di amarezza, ferito, deluso. Francesco ha cancellato con un solo gesto 15 anni di quella che credevo reciproca fiducia, anni in cui abbiamo lavorato sodo, gomito a gomito, per ottenere gli importanti risultati raggiunti. Mi rammarica, lo leggo ancora perché poi la parte conclusiva è interessante, mi rammarica dover scoprire in questa fase la sua mancanza di lealtà, credendo forse ingenuamente di poter contare sullo stesso sostegno politico e personale che a ruoli invertiti gli avevo sempre assicurato. Mi rammarica la frattura che inevitabilmente comporterà e che sarà la nostra cara Recanati, di riflesso a dover subire. Ci saranno scelte dolorose da fare, politiche e personali, e le farò. Le faremo, il bene della nostra città, sempre o comunque, sopra ogni cosa. Ecco, che cosa intende Bravi per queste scelte politiche personali dolorose? Forse che medita quello che sembra per molti una cosa scontata, cioè che vengano ritirate le deleghe perché è caduto questo rapporto di fiducia nei confronti dei due assessori che compongono la sua giunta, cioè Francesco Fiordomo e l'altro Michele Moretti, che appunto sta all'interno di queste liste civiche in appoggio della candidatura di Fiordomo. Però qui si apre un problema che viene sottolineato in realtà da una nota che poi ieri è giunta da parte del gruppo di Vivere Recanati. Questa nota recita così: in queste ore leggiamo interventi pieni di inesattezze, di toni insultanti. Non vogliamo cadere nella provocazione, che in un modo di fare che non ci appartiene. Occorre però precisare alcune questioni. L'attuale maggioranza è nata da una scelta netta e consapevole, da una scelta civica, cioè in poche parole dice, avvenuta 5 anni fa, e su questa scelta andiamo avanti. Lo abbiamo fatto anche quando 3 anni fa il sindaco ha iniziato il rapporto con il PD, poi formato formalizzato, contravvenendo a quello che gli abbiamo sempre detto e ripetuto: vogliamo essere civici, niente partiti. Il sindaco è andato avanti come un treno senza ascoltarci e alle prossime elezioni saremo su posizioni diverse. Noi saremo civici come 5 anni fa, il sindaco con un'alleanza politica con uno o più partiti. Non abbiamo mai voluto mettere in discussione il nostro impegno amministrativo per senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei cittadini che hanno scelto questa maggioranza, non altre, nel 2019. Mettere in crisi il sindaco che prendeva una direzione diversa avrebbe significato interrompere la legislatura e mettere a rischio il post-Covid e soprattutto il PNRR, con fondi da intercettare e utilizzare al meglio, prima di tutto recanati il bene della città. Questa nostra responsabilità vuole essere esercitata anche nelle poche settimane che restano al termine del mandato. I 6 consiglieri comunali dei gruppi Vivere Recanati Uniti per Antonio Bravi, che adesso non sono tanto più uniti per Antonio Bravi a dire il vero, perché sono contro, era la vecchia lista del 2019, rappresentati da 2 assessori, chiedono anche al sindaco, in quanto rappresentante della città e non esponente politico e partitico, di essere altrettanto responsabile ed evitare il passaggio all'opposizione dei nostri consiglieri, così franerebbe l'attuale maggioranza. Poi a giugno la parola passerà ai cittadini. Hai capito? Cioè, allora, se Bravi medita, perché non può secondo me fare affinta anche di nulla, no? Non può fare affinta che all'interno della giunta ci sono 2 assessori che in realtà ora sono contro di lui, e quindi non so con quale spirito possa ancora governare in questi ultimi 3 o 4 mesi la città con queste figure. Dall'altra parte però c'è questo ricatto, o meglio questo avvertimento: guarda che se tu provi a muoverti nei confronti dei 2 assessori, noi ci abbiamo 6 consiglieri in maggioranza che ti tolgono la fiducia, che ti possono mettere quindi in minoranza. Ora, è una cosa scontata che tutti e 6 consiglieri alla fine possano provare anche a mettere in discussione in minoranza la maggioranza attuale, e poi l'opposizione eventualmente per senso di responsabilità non potrebbe in qualche maniera anche dare il proprio voto a favore sulla continuità, che ormai è agli sgoccioli, di una maggioranza che semmai sarebbe privata della possibilità di governare o di chiudere questo mandato. Non lo so, naturalmente è un problema grosso quello che si pone al centrodestra. Comunque, con questa posizione di forza, i 2 assessori si assicurano lo stipendio sino a giugno almeno, quindi sono stipendiati da un sindaco, perché è il sindaco che, mantenendoli lì e confermandoli la delega, permette loro di avere quello stipendio a fine mese da assessore, che eppure essendo il suo pur essendo Bravi, che gli assicura lo stipendio, da loro contrastato al punto che per loro è un avversario politico, e quindi cercheranno di non fargli vincere le elezioni, ma di farle vincere a fior d'uomo, in modo che lui torni a casa. Comunque una cosa poteva essere fatta, al di là di questi giochi, di questi calcoli, no, che poi se la sbrigheranno fra di loro. A me può interessare se in un certo punto, se non per curiosità, o comunque posso anche esprimere anch'io un parere, un giudizio su quello che sta avvenendo. Però vedete, c'è modo e modo, cioè voi parlate di senso di responsabilità, però è quello che non avete avuto, cioè mettendo Bravi nelle condizioni umilianti di poter apprendere che ci sono 5 liste stanno preparandosi a defenestrarlo con il candidato Fiordomo. Cioè, non può averlo letto sui social. Responsabilità e correttezza avrebbe imposto a questi signori almeno di un incontro prima con Bravi, di un incontro con il quale comunicavano a Bravi questa decisione e si accordavano e vedevano come eventualmente poter risolvere il problema della continuità di questa maggioranza sino alla fine del mandato, che poi è una continuità sino a circa metà, poco più, aprile. Ecco, questo non c'è stato, cioè questi hanno deciso fregandosene, almeno a giudicare da quello che ha detto il sindaco nel suo comunicato, dice lui l'ha preso dai social, quindi mi sembra veramente una cosa, un po' uno sgarbo, come lo definisce Bravi, pesantino e irriconoscente, e soprattutto non responsabile da parte di persone che si vogliono candidare alla guida di questa città. Veramente, se sono queste le persone che si muovono in questa maniera un po' poco rispettosa delle istituzioni, c'è un pochettino da essere dubbiosi sul fatto che siano le persone adatte. Ecco, l'ho detto chiaramente, poi perché appunto mi sembra che le cose, poi i giudizi vengono da sé e non vengono espressi così, campati un po' in aria, ma dai fatti che si sono verificati in queste ultime ore. Adesso andiamo avanti perché andiamo anche a dare un'occhiata a quello che sono le altre notizie che apprendiamo sul sito di Radio R. Ora, sicuramente l'automobilista che ha buttato giù tre paletti in via Roma all'altezza dell'Unicredit non sarà sicuramente il flexman di turno alla Recanatese de noi altri. Qualcuno l'ha definito il panetman, cioè quello che abbatte i paletti, palet, come la chiamano? Palettoman dai paletti, ecco, però così è stato soprannominato anche nei social. Sicuramente è stato una disattenzione, tant'è vero che ci ha lasciato anche un pezzo della sua carrozzeria per terra, è facilmente identificabile, sarà chiamato a rispondere del danno provocato, si presenterà spontaneamente dalla polizia municipale. Comunque questi tre paletti non ce l'abbiamo in via Roma, e francamente a noi non è che dispiace un granché. Poi abbiamo assemblea annuale dei soci dell'Avis comunale Alberto Giattini di Porto Recanati. Questo appunto è l'assemblea di Porto Recanati dell'Avis, e presidente ora è Eleonora Tiseni. Relazione morale del consiglio direttivo illustrata dalla presidente Eleonora Tiseni, ecco anche quest'anno riuniti, dice, così via. Vabbè, poi ci sono delle cifre, delle date che possono essere in qualche maniera interessanti, anzi sicuramente lo sono, e che sono inerenti all'attività dell'Avis, siccome abbiamo occupato buona parte di questa rassegna stampa con la vicenda recanatese, politica, elettorale, tralasciamo, invitiamo tutti coloro che sono interessati a leggere il sito di Radio R. Sempre a Porto Recanati presentato il libro sulle foibe della presenza del senatore Menia. Poi Fratelli d'Italia lancia la campagna elettorale, sempre da Recanati, precisamente si dice che al circolo cittadino di Fratelli d'Italia Recanati tanti amici e simpatizzanti sono riuniti a cena per dare il via alla campagna elettorale. Ospiti della serata sono stati i senatori di Fratelli d'Italia Elena Leonardi e Roberto Menia. Guarda un po', Elena Leonardi ogni tanto si vede, naturalmente qualcuno poteva anche chiederle a Leonardi che cosa ne pensa della situazione dell'ospedale di Recanati, visto che lei pure è una di quelle che è salita sul palco in piazza Leopardi nel 2016, è stata eletta anche per questo suo impegno politico da molti elettori di Fratelli d'Italia, e poi si è eclissata, e francamente questo ci dispiace e non poco. Ospite attesa è stato Emanuele Pepa, candidato sindaco del centrodestra, a questo incontro, e ha detto: siamo una squadra coesa, fresca, orgogliosa dei propri valori ma umile nei modi, e siamo certi che i recanatesi sapranno apprezzare, dice, la figura di Emanuele Pepa. La rotta verso la Recanata del futuro è tracciata. Poi ci sono sempre questi toni un po' epici, che francamente se li evitassero sarebbe meglio, perché mi dà un po' fastidio, che ne so, li considero sempre fuori posto, fuori, non adeguati. Allora, poi abbiamo la il sito di Cronache e Maceratese, c'è molto sport in questo sito, c'è una notizia di cronaca che ci giunge da Porto Sant'Elpidio: mi dispiace, siamo pieni, ristoratrice schiaffeggiata, intervengono i carabinieri. L'episodio è avvenuto in un ristorante in lungomare centro, erano quasi le 13 quando una donna ha dato in escandescenze perché non poteva entrare, ma dice: se eravamo pieni, che devo fare? Caos in chiesa per farsi dare dei soldi, urla, spintona e sputa ad una donna. Questo è successo a Macerata, è successo nella chiesa di Santa Croce. I fedeli hanno chiamato la polizia, il parroco dice: le parrocchie sono porte sulle strade e questi fatti accadono spesso. Noi non possiamo dare soldi, c'è un percorso di aiuto con la Caritas. Io cerco di capire la persona al di là del fatto, e c'ha ragione il parroco, ma poi la gente pensa che il parroco sia un salvadanaio a cui ricorrere. Colpiti da un avversario durante la partita, un giocatore ha una frattura al naso, l'altro un trauma cranico. È successo a Monte Cassiano, dove la SD ai Sanadoglia in un comunicato ritorna sui fatti avvenuti l'altro giorno durante la partita di prima categoria. L'intervento dei carabinieri è stato richiesto, dice, dai nostri tesserati per poter procedere all'eventuale denuncia una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della federazione. Quindi violenza anche durante le partite di calcio, anche non è che è una cosa rara, eh? E ci sono due articoli anche su queste botte durante la partita, due giocatori finiscono in ospedale. Poi addio a Pio Marinangeli, storico gestore del bar Narciso, e come no, me lo ricordo, è morto ieri in ospedale, aveva 83 anni, un nome rimasto nei cuori di generazioni di studenti. Il funerale si svolgerà oggi, questa mattina, al convento di Forano. Rogo su motoscafo al porto di Civitanova, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7 di ieri mattina nella zona dei cantieri navali. Comunque non ci sono né feriti, ma danni naturalmente sì al motoscafo. Scontro fra tre auto in superstrada, l'incidente poco dopo lo svincolo Tolentino Est in direzione mare. Due persone sono state trasportate per accertamenti a pronto soccorso, ospedale Macerata, non sono gravi. Io mi fermo qui veramente, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Asterio Tubaldi. Ciao ciao.